Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra preghiera in questo giorno è ispirata dalla lettura della Passione del Signore.
Dall'Apocalisse di San Giovanni al capitolo 5, versetti 6-14. Poi vidi in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi, come immolato. Aveva sette corna e sette occhi, quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra. E vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo, nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio.
Ecco che oggi abbiamo il quadro completo. Possiamo considerare capitolo 4 e 5 anche nella loro connessione, dove il capitolo quinto mostra, basterebbe guardare al versetto 13b, dove alla lode di colui che siede sul trono è associata la lode all'agnello rispetto alle formule che troviamo nel capitolo 4, dove c'è la lode, l'onore, la potenza a colui che siede sul trono. Qui vi è associato anche l'agnello. Già questo è, mi pare, un'indicazione importante. Ecco, vi lascio subito la parola su tutta questa visione, in particolare sul brano di oggi.
Mi aggancio subito a questa visione che diceva Giovanni, perché alla fine mi è venuto in mente adesso che canteremo il canto di Mosè e dell'agnello, una visione ancora più ampia, cioè il canto di Dio, il canto dell'agnello, e poi conclude il canto di Mosè e dell'agnello. È interessante, insomma, mi sembrava. E quello che volevo dire è che questo pianto di Giovanni, interrotto, disperato, è stato placato da questa parola che ha detto il vegliardo, non piangere, vincerà il leone di Giuda, un'allusione a Genesi 49, ecco. Ma la visione che si prepara a vedere Giovanni è appunto questo agnello al centro della sala che è in piedi come immolato. Questo come mi ha colpito perché ci tiene Giovanni a spiegare che come immolato dice che l'agnello ha i segni dell'ucciso, ma dice che non è nello stato di morte come immolato. Quindi mi sembrava che già da qui Giovanni annunciasse una volta, una delle tante volte, il centro dell'annuncio pasquale di Cristo morto e risorto. Questo come, sì, egli è il leone di Giuda, il germoglio di Davide, che di fatto vincerà gli avversari di Dio. Lo vedremo al capitolo 17, dice, e sarà il re dei re, il signore dei signori. Ma, come vediamo oggi, solo l'agnello è in grado di aprire il libro perché è stato ucciso ed è vivo. Questa è la vittoria che gli appartiene. Per questo i quattro viventi e i vegliardi, ecco, attaccano un canto veramente nuovo. Mi sembrava che le lodi di questa mattina ci hanno proprio introdotto, abbiamo cantato più volte, cantate un canto nuovo, i salmi. E l'agnello è cantato in quanto è stato immolato, c'è un canto di rivelazione alla sua, di relazione con la sua vittoria. Ed è qui, ecco, che i redenti dell'agnello hanno ricevuto dignità, infatti una dignità regale, cantano questo, regale, sacerdotale, Cristo ci ha riscattati con il suo sangue, dice il canto, ma ci ha riscattati per il nostro Dio, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Paolo, San Paolo, nella lettera ai Corinti, dice addirittura che siamo stati comprati a caro prezzo, riscattati dalla maledizione. Ecco, questo canto mi sembrava veramente nuovo perché è nuova la nuova alleanza, come la lettera agli Ebrei, come è nuovo l'uomo redento, come è nuova la nuova Gerusalemme e come sono nuovi cieli e nuova terra.
Anche a me quel versetto che dice e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Allora mi ricorda molto la liturgia, che la consacrazione, che il sacerdote quando eleva il calice dice questo è il calice del tuo sangue versato per voi e per tutti. Come questa liturgia, questo continui in ogni celebrazione della messa, e noi siamo anche noi dentro questo canto.
Solo un richiamo al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, dove anche lì compare Gesù e ci sono dei termini simili, perché dice che venne Gesù e stette in mezzo, come qui l'agnello compare in mezzo anche lui, in mezzo agli anziani, e stette in mezzo e disse pace a voi. E ciò detto mostrò loro le mani e il fianco, quindi i segni della passione, così come questo agnello porta i segni della passione. Mi sembra una visione proprio parallela, uguale.
È un testo molto carico, quindi, anche di immagini, di paralleli, di riferimenti, quindi è difficile concentrarsi solo su qualcosa. Io ieri sera ai Vespri ho notato che uno dei canti del Nuovo Testamento che noi cantiamo, o il 19 o il 20, NT 19 o 20, mette insieme il versetto 11 e poi il versetto del capitolo 4 e poi le altre strofe del canto che segue, dei canti che seguono, però in questo modo anche un po' confonde perché il primo canto è riferito al Creatore, al Padre. Tu sei degno di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. E poi invece c'è un canto all'agnello. In un certo senso è bello che, perché qui si la lode, c'è una lode molto simile all'agnello, una lode molto simile a quella che si fa al Padre. Però sfido chiunque di noi che canta tutto intero di distinguere le cose. Mentre cantiamo in NT19 pensiamo, non riusciamo a distinguere. Vabbè, questa era un'osservazione. Una cosa che mi è piaciuta moltissimo e che non avevo mai notato è che in un certo senso si svela, almeno secondo me, l'identità di questi 24 vegliardi che hanno in mano arpe e coppe, e che entrambe le cose, sia le arpe sia le coppe, sono le preghiere dei santi. Quindi mi sembra verosimile che possano rappresentare il culto dei santi sulla terra. Cioè sono i nostri rappresentanti questi 24, sono quelli che portano in cielo la nostra lode, anche l'arpa, il nostro canto, il canto di chi sulla terra loda Dio. E corrisponde all'immagine delle 24 classi dei leviti che cantano nel Tempio, probabilmente. Questo mi è piaciuto molto. Riguardo alla lode all'agnello, mi ha colpito la prima strofa, diciamo, versetti 9 e 10, perché unisce due testi. Uno è Esodo 12, con il sangue hai riscattato, almeno c'è un'allusione a Esodo 12, non solo a quella, perché l'agnello è anche in Isaia, e poco dopo un'allusione a Esodo 19, e regno di sacerdoti, quindi però con una inserzione importante, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, quindi quello che è stato del popolo eletto, l'elezione, il riscatto, con il sangue dell'agnello, per essere il regno di sacerdoti, quello che avviene a Sinai, e adesso è, diciamo, esteso a ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E l'agnello è il leone di Giuda, e l'agnello immolato dicono due cose: giudizio e redenzione, non solo la redenzione, ma anche il giudizio. Il leone di Giuda è il re.
Io pensavo ancora a questo libro, potrebbe collegarsi con il primo versetto dell'Apocalisse, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare le cose che devono accadere presto. E infatti appena l'agnello comincia ad aprire i sigilli, le cose cominciano ad accadere. Però pensavo anche che potrebbe non essere così importante il libro in sé e neanche quello che c'è scritto, quanto il fatto che viene consegnato da Dio all'agnello davanti a tutti. Pensavo che è difficile pensare che il Padre abbia scritto e nascosto qualcosa senza farlo vedere al Figlio. Per cui non è che il Figlio non sappia cosa c'è scritto, però è importante che questo segreto e l'autorità che rappresenta venga consegnato al Figlio davanti a tutti.
Nel versetto 6 ci viene detto che soltanto il Cristo Messia è degno di aprire questo libro, perché ha portato a compimento le promesse antico testamentarie che già risalgono ai profeti, risalgono ai patriarchi. Quindi ora sappiamo che l'agnello ai piedi di Cristo è, con la sua morte, è stato costituito della sua dignità legale, rappresentata dalle sette corna, e si prende cura dell'annuncio missionario che viene rappresentato attraverso i sette occhi. Il canto nuovo che cantano i quattro esseri viventi e i 24 anziani fa parte di quei canti che hanno sempre accompagnato le celebrazioni liturgiche degli eventi grandiosi operati da Dio in favore del suo popolo Israele. La triplice acclamazione della santità di Dio è di origine giudaica ed è divenuta molto presto il modello per la liturgia cristiana. Questa celebrazione acclama il compimento di quanto Cristo ha iniziato con la sua Pasqua. Egli si è liberato dalla schiavitù delle opere del mondo, ha liberato tutti gli uomini che sono stati resi popolo santo e sono stati anche investiti della stessa missione sacerdotale di Cristo e per questo sono stati chiamati a condividere le medesime regalità. E vediamo l'incalcolabile numero degli angeli. Questo numero esprime la presenza di Dio nel mondo e anche le continue benedizioni che attraversano il cielo sono in grado di annullare ogni pretesa superiorità delle forze del male.
Sì, è singolare che si passi dalla figura del leone di Giuda invece alla figura dell'agnello mite, umile, che evoca un messia appunto docile. Però la figura dell'agnello evoca tanti altri aspetti che sono sicuramente quello dell'agnello pasquale, immolato, ma evoca anche in Isaia 53:7 il servo docile che viene condotto al macello, oppure evoca come in Geremia 11:19 il profeta stesso che dice: io ero come un docile agnello che si conduce al macello, oppure ancora come Osea 4:16, dove si dice che è lo stesso Israele che viene pascolato dal Signore come un agnello in uno spazio aperto.
E ieri leggevamo: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Non piangere. Ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, aprirà il libro e i suoi sette sigilli. E poi oggi al versetto 9: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. E così mi era venuta in mente la scena raccontataci da Luca al capitolo 4, quando Gesù a Nazaret entra nella sinagoga, si alzò a leggere, gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo spirito del Signore è sopra di me. Tutta la citazione di Isaia. Poi riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui.
Beh, sono tante le cose che abbiamo già accennato, già spiegato. Questo passaggio sicuramente, diceva già ieri Sara, poi Stefano, insomma, è centrale, è una reinterpretazione delle speranze messianiche. C'è una differenza fra il leone e l'agnello, molto grande. Quindi il leone indica la forza, la vittoria, e l'agnello indica appunto la vittima. Questo mi pare centrale qui. Poi questa reinterpretazione, cioè questa chiave, non, come vediamo anche nell'Apocalisse, non vengono rievocate attraverso questi titoli le attese del messianismo davidico. Ecco, e questo troviamo anche nei Vangeli, ma già la Sara osservava ieri che appunto dovremmo riflettere su questo, l'abbiamo già più volte accennato in passato leggendo i Vangeli. Gesù non si attribuisce mai, non dice mai io sono il Messia figlio di Davide, mai. Anzi, in quella straordinaria esegesi che fa alla fine dei Vangeli, nel Tempio, rimane un grosso punto interrogativo su cosa voglia dire, come può essere figlio di Davide. Se Davide stesso lo chiama Signore, la conclusione dovrebbe essere non è figlio di Davide. Cosa si intende però appunto il Messia figlio di Davide o cosa, come possa essere concepito? Ecco, anche i Vangeli recuperano, soprattutto Luca e Matteo che comincia con la genealogia, mettono in primo piano questo, ma è reinterpretato. Quindi anche qui vediamo questo passaggio, è l'agnello che fa capire il significato delle promesse, diciamo, del Messia davidico. Il Messia davidico, il guerriero, colui che vince, il giudice, colui che fa giustizia, che elimina il male. Pensiamo a Isaia 11. È tutto positivo, ma è uno che uccide l'empio e che fa giustizia. Tutte queste promesse vengono reinterpretate, soprattutto il termine vittoria, interpretato attraverso l'agnello, che mi sembra, aggiungerei anche a quello che diceva Stefano, sì, non c'è nulla di più normale nella tradizione biblica di Israele che l'agnello. Oltre ai passi estremamente significativi citati, l'agnello è l'offerta quotidiana assolutamente necessaria al mattino e alla sera. Il tamid, chiamato tamid, è fra, diciamo, i tamid, cioè fra quelle offerte perenni, strutturali, che ci devono sempre essere, che stanno a indicare un'offerta continua. Non è che si può offrire continuamente, e si offre al mattino e alla sera l'offerta, come l'incenso e così. Ci sono alcune offerte che sono perenni, cosiddette, cioè continue, e l'agnello è centrale. Un agnello, uno solo, uno al mattino e uno alla sera. Questa è l'offerta quotidiana nel Tempio. Non c'è nulla di più ovvio e di più chiaro di che cosa significa l'agnello. È interessante le preghiere dei santi, anch'io pensavo, qui i santi, ma si vedrà, perché poi dobbiamo attenderci che Giovanni chiarisce negli altri settenari quello che a volte rimane oscuro in un primo settenario, in un primo momento. E le preghiere dei santi sono molto probabilmente le preghiere che noi chiameremmo dei martiri o dei santi della prima alleanza. La lettera agli Ebrei parla della prima alleanza, qui sono i martiri della prima alleanza o i santi della prima alleanza, come si vedrà ad essi nel settenario successivo verrà dato anche già la veste bianca e si dirà di aspettare che il numero sia completo. Avere la veste bianca vuol dire già godere della vita divina, molto probabilmente, in anticipo. Poi invece queste vesti bianche sono estese, come vediamo, non è detto qui esplicitamente, non si parla di vesti, ma se ne parlerà nel secondo settenario delle trombe, il capitolo settimo, uno sviluppo delle trombe, il capitolo settimo, si vedrà che sono tutti vestiti di bianco, non perché sono tutti martiri, ma perché hanno lavato le vesti del sangue dell'agnello. Cioè, sono da ogni tribù, lingua, popolo. Qui è Israele, ma poi vedete che con l'agnello, noi vediamo qui, ecco, che ha fatto Questa è una enorme novità, ha fatto quello che riguardava Israele, è stato esteso, ecco, ha fatto un regno e sacerdoti da ogni lingua, da ogni nazione, e questa è qui molto sottolineato qui, ecco. C'è da chiedersi, sì, sul problema del libro, ma anche cosa sono i sigilli. Se nessuno è in grado, nessuno è degno di aprire il libro, difficilmente, a mio parere, può essere la scrittura, che la scrittura è aperta, tutti possono leggerla. Le altre espressioni che riguardano il libro, non dico che sia la prova questa, ma che riguardano il libro nell'Apocalisse, mi pare l'altra espressione, colui che ha scritto, nel libro della vita dell'agnello, si aggiunge poi dell'agnello, nel libro della vita, cioè sembra, potrebbe essere, che quello che non è attingibile è la vita divina, il libro della vita, che è sigillato però. E chi è capace di aprirlo? Quindi non si tratta solo di un problema di conoscenza, io penso che ci sia anche questo, di comprensione, ma si tratta probabilmente del dono, della capacità, come dice qui, ecco, tu sei degno di aprire il libro, di togliere i sigilli, perché sei stato immolato e hai costituito per Dio un regno. Quindi il frutto di questa apertura dei sigilli è il dono della vita divina a tutti. E se è così, se si può dire così, allora i sigilli, che adesso cominceremo a leggere, l'apertura dei sigilli, i sigilli possono rappresentare effettivamente ciò che chiude questa vita. Cos'è che ha chiuso l'accesso all'albero della vita, con tutto ciò che segue? Quindi probabilmente, leggendo i sigilli, noi saremo portati a ripercorrere gli eventi che hanno, ecco, la storia, diciamo, che ha chiuso la possibilità di accesso alla vita divina e che qui invece viene ridonata, viene data di nuovo attraverso la morte di Gesù. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo insieme per questo dono che Dio ha fatto agli uomini e alla sua Chiesa, di questo sacerdozio regale, perché la Chiesa lo eserciti a beneficio e per il bene di tutti gli uomini, di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Preghiamo. Preghiamo per la celebrazione dell'Eucaristia, per la nostra celebrazione dell'Eucaristia, per la celebrazione in tutte le parrocchie, perché non sia solamente fatta in modo degno, ma sia fatta con trasporto, con amore, con grande forza nei segni che il Signore ci dà della sua presenza. Preghiamo. E preghiamo per tutti coloro che sono schiacciati e sono, insomma, nella vita, per gli ultimi, per i più poveri, per quelli che sono dimenticati, per quanti sperimentano fallimenti nella loro vita, nella loro esistenza, perché questa immagine che il Signore ci dà della vittoria sul mondo, di questo agnello immolato, sia di consolazione e di sprone per ritrovare forza e speranza. Preghiamo.
Preghiamo per la Chiesa di Rimini, che oggi festeggia il suo primo vescovo e patrono, per il vescovo Lambiasi, che ha terminato il suo ministero e sta per lasciare la diocesi, per i giorni che il Signore ancora gli lascia, perché siano pieni di serenità, e il suo rapporto anche con noi, che continuerà. e preghiamo soprattutto per il nuovo vescovo. E il Signore ci mandi un vescovo secondo il suo cuore. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Diamo una preghiera oggi per la nostra Cecilia che compie gli anni, per lei, per il suo bimbo, tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci,
ci chiedono di pregare per un signore che si chiama Ruggero, che è ricoverato in ospedale in una situazione grave. Preghiamo. E ricordiamo anche i parrocchiani della parrocchia di Monteveglio che hanno scelto di ritrovarsi alla sera del giovedì per un'ora di preghiera, perché il Signore benedica queste persone e perché altri possano unirsi alla loro preghiera. Preghiamo.
Preghiamo anche per Giusy che oggi viene a vivere con noi, questo periodo che appunto vivremo insieme, perché il Signore lo benedica e benedica questo nucleo. Preghiamo anche per Chiara che ritorna per il momento a Montessole, il Signore la consoli, la ricompensi di tutto quello che ha fatto per noi in questo periodo. Preghiamo.
Concludiamo pregando ancora per la pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, l'agnello immolato per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.